spesso questi momenti sono in difesa due cosiddette altre, ma non ci danno strumenti per capire come difendere la nostra o le nostre, non ci stanno, perché di fatto che cosa succede? Che anche noi quando andiamo a salvaguardare o rendere le nostre leggi culturali, eccetera, finiamo per fare del folklore nel nostro territorio. Allora, non è quello che è necessario, cioè sarà necessario salvare tutti i siciliani, sarà necessario salvare il canto a Benores, eccetera, eccetera, ma queste non sono, si rischia di fare delle enclave di nuovo, poi andranno a vantaggio di un sistema turistico, ma non avendo in conformità con la nostra cultura, con le nostre culture, e con la fine. E cioè, c'è un problema del pensiero europeo, della cultura europea, secondo me non c'è un problema del pensiero della cultura europea, perché ormai siamo tutti sulla stessa barca, c'è un problema europeo della cultura. Cioè, noi possiamo affrontare problemi della cultura globalizzata a partire da quelli che sono i nostri punti di riferimento, le nostre tradizioni e così via. Per essere molto breve, già gli esempi che faceva Monica Cargani andavano nella direzione che io vorrei promuovere. Quando si parla per esempio di attività culturali o promozione di attività fisiche, bisogna anche pensare che va tutto bene, certamente portare le persone alle mostre o ai musei, soprattutto se sono poi controllati, cioè se c'è un processo che può essere verificato, per esempio nei processi di istruzione, cioè con la scuola, con l'università, allora tu controlli cosa fai. Però bisogna entrare nel merito di cos'è arte o cultura. Allora, è da molti anni, almeno dagli anni 50, se non prima, che molti che allora vogliamo che lavorare nel campo delle arti hanno capito che l'arte non è l'oggetto, ma è il processo. Si chiama arte processuale, poi si chiama arte relazionale. Monica ha fatto l'esempio della bicicletta, diciamo un artista che si chiama Tira Valigia e una delle cui performance è la Valigia di bicicletta, dove c'è un tavolino in cui ci sono le cose da mangiare e crea delle situazioni in cui si può fare strane. Allora questo ovviamente è un piccolo esempio, qua anche fare sorridere, ci sono dei grandi esempi, per esempio finisco subito, non europei, ma che io vorrei che si fossero in Europa. Per esempio l'orchestra Simone Bolivar del Venezuela, che ha fatto una cosa straordinaria, cioè prende i ragazzini dall'entrata, gli insegnano uno strumento, gli insegnano la professione, gli insegnano modi di socialità, e ha fatto un porterà in Europa in Italia questa orchestra l'anno prossimo.
Okay. perde di un uomo. E occorre davvero un sguardo intimo, anche pieno di consapevolezza storica, perché molti bambini che sono stati magari carriere dismessi o abbandonati sono ancora pregnanti e insieme a me. Occorre veramente un sguardo intimo. Stamattina è stato ricordato Umberto Eco, mi pare che sia felice un po' la sua metafora, che vi dico la metafora, l'idea, l'intuizione della necessità di uno sguardo accurato. Nelle storie forse era comandato, recessendo un libro, L'Europa allo specchio, che cosa caratterizzava davvero la unità dell'Europa. E prima di tutto aveva indagato il complesso delle lingue, per concludere che non era certo questo che l'elemento unificante, l'identificazione di quattro ceppi linguistici, il neolatino, il germanico, lo slavo, l'ugrofinnico, ciascuno con delle caratteristiche proprie e irriducibili. Allora che cosa può caratterizzare questa tendenza alla convergenza che nei secoli accanto a una manifesta grande conflittualità ha caratterizzato la storia europea? Diciamo come uno dei padri effettivi dell'Europa, non dei padri nobili che sono spesso assai meno operativi, un autentico tessitore, tacitore dell'Europa, questo è spessissimo ricordato, soleva ripetere nell'ultimo periodo della sua vita, se potessi ricominciare dalla cultura. Ho notato penso che questa frase della sua autobiografia è spesso ripetuta, ma non ci si domanda affatto quel grande senso di superficialità in che senso come intendeva questa frase, che è assai meno facile da spiegare. Esiste una sola cultura? In che senso era necessaria quella via drammatica dell'integrazione per settori, a cominciare dalla comunità europea del carbone e dell'acciaio, che è stata effettivamente intrapresa? Non c'era un po' l'idea che l'integrazione tra le culture si sarebbe sviluppata in qualche modo in derivazione rispetto a questi processi economici? Quanto è stata consapevole la scelta tecnocratica? È interessante questa frase perché David Deutschmont e altri padri culturali dell'Europa, Deutschmont, svizzero di Neuchâtel, è il fondatore della CEF, il primo tentativo di raggruppamento culturale dell'Europa. E lui che dice, non vedeva in questa frase di Munich il riconoscimento che avevano avuto ragione loro, cioè i federalisti integrali, i federalisti di ispirazione personalista che avrebbero distinti questi due gruppi, in Italia per esempio Piero Spinelli, il suo gruppo Ernesto Rossi, Coloni, ecco tra i personalisti Marx, Deutschmont, Roberta Roma, non confondersi con il nuovo studioso di politica, ma in una Roma, eccetera. Io credo che ci fosse l'idea di un sviluppo più equilibrato, ecco, questo significa un po' l'intuizione di Monnet. C'è questa tessitura dall'alto, in qualche modo attraverso vertici diplomatici, è stato coniato perfino un termine pubblicistico, Europa, per indicare questi motorini che fanno la scuola da una capitale all'altra, da un centro all'altro, ha lasciato una profonda incomprensione in tante parti dei paesi e direi anche una profonda disaffezione. Molto preoccupante cosa ci sono andati a vedere. Indici di tradimento, effettivamente, con una serie di operazioni si è visto che in realtà i popoli erano molto più distanti di quanto si poteva pensare. È stata assunta, direi dal punto di vista di un pensiero un po' più profondo, è stata assunta un metodo che è caratteristico dell'Occidente, di pensare che le risorse economiche, che la tecnica, domina su tutto, è la prevista necessaria. E forse non si è indugiato abbastanza su quella che è la caratterizzazione, ce n'erano decenni nell'intervento dell'amico professor Bottoni, quando ha caratterizzato questa Europa chi versa in procedimenti, in parte almeno come aspirazione diversa, e spesso invece in mente strategiche appiattita sulla restante parte, sulle parti più egemoniche, diciamo, dell'Occidente stesso. Allora qui i filosofi hanno cercato come primo movimento di capire qual era l'elemento profondo caratterizzante dell'Europa. È stato ricordato Husserl con la sua grande, il suo grande affresco della crisi delle scienze europee, con il suo tentativo di individuare il nocciolo dei noccioli dell'Europa nelle episteme, cioè in questa visione rigorosa di scienza ha un significato più quotidiano, se la parola scienza. A volte queste pagine così belle, anche con qualche elemento di elevata retorica, lasciano trasparire tuttavia un certo rischio di egocentrismo. I filosofi a volte quando hanno pensato alla grandezza dell'Europa e alla sua originalità, magari senza dovessene, hanno teso ad inferiorizzare le altre culture, a superiorizzare la propria. Questo è un tema molto importante. Fattoccia, invece, altro filosofo importante anche politicamente, in quanto punto di riferimento di dissidenti nella Cecoslovacchia, che veniva da Platone, vedeva invece la caratteristica più profonda della cultura europea è l'intimeria, cioè della cultura dell'acqua, questo significa questa grande parola. Quindi non una conoscenza disincantata, approfondita, priva di pregiudizi, radicale, come per Russia, ma una cura profonda dell'anima, e vedeva in questa una linea che D'Agostino portava a Petrarca e a correnti profonde dell'umanesimo. Ma altri hanno detto, guardate, non è così. È un'illusione questo troppo che in nome della cultura europea. La cultura europea in realtà non ha una vera tradizione, si connota soprattutto per un suo ruolo, per una capacità mimetica di assumere diversi e molteplici volti. La grande Simone Weil ha aperto questa via, potremmo dire la via fenomenica dell'Europa, che in autori come Esposito, ad esempio, risuona adesso in questa maniera. L'Europa ha la cultura del non avere cultura, ha la cultura, con giochi di parole che a volte potrebbero essere risparmiati, che ha il suo tramontare, la sua essenza. Forse in maniera più brillante, Vittorio Mathieu ha visto l'elemento dell'avventura, del rischio, della ricerca spregiudicata, una delle caratteristiche della cultura europea. E quindi è impreghieta e alla continua ricerca di molti nuovi, di sembianti continuamente differenti. Allora, per rimediare il sbriciolamento, l'Europa da sempre, in qualche modo, centrifuga. E bisognerebbe ricorrere la prospettiva dei filosofi con quello che dicono gli storici. Uno storico francese di grande rilievo, di Rosel, ha sostenuto invece che pur in presenza di conflittualità tremende, pensate alle guerre di religione che sono durate fino al 1648, la pace di Vespasiano, tuttavia c'è anche una volontà positiva. E quindi lui ha definito il cammino dell'Europa in questa maniera, convergenza crescente di cultura. Vedendo quindi l'ideale tipo della cooperazione, che risuonava anche questa mattina, la natura più profonda della cultura europea, aggiungendo con un piccolo tocco di apologetica che la stessa radice di Europa indicherebbe la luce gigante, colei che vede bene, che ha un buono sguardo, che è capace quindi di vedere prima, ma questo scambio forse il desiderio con la realtà, come spesso accade. Tenete presente che c'è un'ambivalenza straordinaria delle culture, userei questo termine dell'Europa. Perché l'Europa, che pure è stata capace di autocritica, che ha cercato di mettere a punto contravveleni, antidoti, è stata la generatrice prima del colonialismo. Un'esperienza di una brutalità spesso inaudita, come tra i grandi autori, Manare, per evidenza. Ci sono state due guerre mondiali sì, ma che si sono generate dalle contraddizioni interne alla grande Europa, che pensato questo però scuro, hanno messo in evidenza questa ambivalenza drammatica. E un'autrice, Maria di San Bravo, in un bel libro che inviterei tutti i dottori delle tematiche europee a considerare, anche se non è pieno di dati, e anche naturalmente il testo è disegno di una situazione dell'Europa precedente a quella dei nostri anni, ma io sono andato a vedere dopo gli amici, perfino non solo filosofiche, ma teologiche di questa ambivalenza straordinaria. Il Dio prevalente degli europei è stato un Dio che crea, ma anche un prevalente o che distrugge. E questa tematica della distruzione, unita a quella della creazione, è un problema molto profondo, molto interno, che anche uno storico viennese ha condensato in questa maniera. L'Europa è la madre delle rivoluzioni e delle guerre. Quindi questa inquietudine è, per così dire, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto delle guerre, è l'aspetto di ombra che le culture europee si trascinano dentro, e quindi la necessità di qualche cosa di più profondo. Gli intellettuali si sono svegliati, facendo solo una discussione su questa, quella tra Milan Kundera e Trotsky, che ha una partita molto forte che riguarda i confini dell'Europa, laddove Kundera dice l'Europa finisce a Vilnius. C'è una malattia profonda che lui identifica con la comunità russa, ma Trotsky gli risponde: senza Tolstoj, senza Dostoevskij, l'Europa sarebbe l'Europa, ha senso porre dei confini di questo tipo? E dunque non occorre portare una prospettiva più grande, ecco perché invito in breve a questa riflessività, riconsiderando anche l'apporto di quelli che sono oggi considerati vinti, i personalisti, gli europeisti, i federalisti integrali, che probabilmente le cui idee dovrebbero essere ricordate, per esempio Umberto Campagnolo, il fondatore della Società Europea della Cultura di Venezia, il quale aveva messo proprio l'accento sulla necessità di una politica culturale. Ecco, vedete l'ambiguità della radice. Radice, lo spiega Paul Ricoeur, può essere inteso solo come elemento originario, quasi materiale, e invece può essere inteso come fine, come scopo di una costruzione politica, che sta in avanti, che brilli in avanti, che motivi i nostri sforzi. È molto importante questa distinzione, secondo me, che fa crollare tutta quella discussione che si è sviluppata attorno al 2003-2004 sulle radici cristiane, tutta protesa in qualche modo a guardare il passato, riprendendo l'antico testo di Novalis, Cristianità in Europa, nel 1799, l'opera di una più poeta, di una Bengalsciana che tradotta politicamente va facilmente in frantum, tanto fragile. Vengo a dire le cose, due battute conclusive che mi sembrano tuttavia essenziali. C'è un autore che ha pensato più profondamente di tutti questa unità interprici dell'uomo. Questo autore è Duchamp, che ho ricordato, che poi ha collaborato con Brugmans, quindi ha anche avuto delle proiezioni politiche importanti. Il suo testo, uno diverso, soprattutto uscito nel Chatel, con l'unico volume di quelli che dovevano essere le sue opere romane, scritti sull'Europa, ha elaborato una dialettica particolare in cui la componente della differenza si armonizza benissimo con la componente dell'unità e presenta proprio un'alternativa molto importante, anche culturalmente consapevole. Si va addirittura all'Eraclito, è il famoso frammento 18 in cui Eraclito parla di quella grande armonia che può scaturire anche dal contrasto, perfino dal conflitto. L'umanità europea non deve avere paura del conflitto, il conflitto è nel suo seno, è nel suo DNA in un certo senso. È oltre un certo limite, quando le persone si accettano e sono prese da vertigine scompositiva, come accade nei nostri anni più vicini, allora sì, si rischia di andare oltre il seno e questo elemento della tensione necessario tende in qualche modo a degenerare. L'Europa Non basta quindi dire è stato solo un sistema per garantire la sicurezza e la pace. Oggi siamo condannati a dire quale Europa ora? Un'Europa come poca pace, un'Europa blindata, chiusa. E quindi i filosofi hanno ancora da dire una parola, per esempio quando indicano l'importanza dei classici, quando in qualche modo ricordano che la frase di Hegel ha il nome Grecia, l'uomo colto europeo, subito si sente in patria, si sente nella sua dimora, i classici. Questo è veramente un filo importante, i classici nella loro complessità che tengono insieme Atene, Roma, Gerusalemme, quindi tutti i fuochi di questa grande cultura, anche la grande cultura degli altri, che in Sicilia e in Spagna hanno fatto cose meravigliose. Io non vorrei che la cultura europea fosse privata di questo. E in un senso anche vicino della laicità. Ecco, i nomi di moderni sopra, Campagnolo, Ovio, ecco, come coltivazione del dubbio, la mite di inflessibile laicità che Ovio manifestava sulle grandi questioni. Concludendo, l'Europa, più che un luogo geografico, o solo un ambito istituzionale, non vorrei affatto negare, sarebbe solo l'importanza decisiva di questo tema, l'Europa può anche qualificarsi come un'idea anche culturale, nel senso della pluralità, sempre prima, anche da prima di quadro culturale, e con una dimensione storica importante. In questa dimensione, via via, direi, possono trovare una qualche armonia le etnie, le culture differenti, differenti e non esistenti non antagoniste, ma ancora in conclusione due cose. La prima è una grande prospettiva educativa. Giustamente l'amico Daniele l'ha ricordato. L'educazione è centrale e proprio oggi dire questo significa far brillare davanti agli occhi la situazione in cui ci troviamo. È un compito educativo importante infondere non qualsiasi coraggio, ma il coraggio di una speranza progettuale per l'Europa. E quindi vuol dire anche rivedere i sistemi scolastici, renderli più adeguati, ma l'educazione non è solo pedagogia nel senso stretto, è qualcosa molto di più. Ethos contro ethnos, non è solo da uno. Potrò ritornare a questo etnicismo, credo, volontario, barbarico, come tendenza, come potenzialità, soprattutto, che non si deve limitare l'ethos. E secondo punto, una grande ferma politica culturale importante. Vedete, dobbiamo una cosa almeno riconoscere all'Europa, che nel suo seno ha ospitato conflitti distruttivi al massimo grado. Almeno questo dobbiamo per onestà riconoscere, come fa uno studioso di Ulisse di un bel libro che consiglio a tutti i conflitti di cultura. L'Europa è stato un movimento, un processo per la conquista di ciò che direi una saggezza tragica, userei questa espressione, una saggezza tragica. L'Europa ha vissuto le due guerre mondiali in maniera distruttiva, soprattutto sulla popolazione civile, non solo per direi le belligeranti, ha vissuto la Shoah, ha vissuto questa esperienza del colonialismo che ha portato nel suo seno una brutalità grandissima, la spiega male, come i costumi presi in colonia sono stati trasportati poi dentro l'Europa. Ma questa saggezza, proprio perché tragica, manifesta alcune caratteristiche di una certa autenticità e profondità. Quindi io credo che l'augurio migliore che si possa fare in questo momento delicato dell'Europa è proprio quello di aver preso fino in fondo questa lezione e di dire che ne darsi responsabilmente in una direzione a cui guarda il mondo. Ecco, questo è il tipo della cooperazione. Romano Guardini sintetizzava in questo senso, diceva l'Europa è responsabilità nella sua essenza. Anche qui mi viene da dire, forse desiderio, ma se non fosse invece un desiderio, fosse un orientamento, allora non sarebbe più qualche cosa che deriva da un zero mio, ma qualche cosa che è impegnativo, anche diventa un compito, anche per le nostre, con tutte le loro limitazioni, per le nostre vite.
Credo che siamo davvero tutti molto grati al professor Joyce per questo intervento che definirei un'autentica lezione, una lezione veramente magistrale, e potrebbe chiudere qui i lavori del convegno, che ha riassunto veramente, io che sono bello a sei di notte e ogni volta che facevo un appunto lui mi parla anche come se ci fosse un duetto tra il mio pensiero e le sue robe. Quindi sono particolarmente grato anche per questo, però insomma non vorrei soffocare in questa maniera, seppur molto autorevole, immagino condivisa, lo spazio residuale che ci resta parlando all'orologio di discussione per due parole di conclusione che non saranno una conclusione, saranno aiutate nel programma perché se stiamo a leggere il scrittore Frecci. Conclusione della sessione, quindi è l'orario di conclusione, c'è scritto conclusione, quindi se è conclusione è quello che è che fa, però due parole insomma, siamo qui, anche perché ho sollecitati. Ancora lascerei prima di tutto la parola alla sala, ci sono annotazioni, presenti, lezioni, domande. Tutti i massacrati, i temi, tutti di grandissima portata. Va bene, allora, se non ci sono reazioni da parte vostra, allora io, prima di passare la parola al collega Danato, che offrirà alcune indicazioni sul percorso successivo a questa eccellente iniziativa, non vorrei dire due parole, non la nostra purtroppo di conclusione, ma come diciamo in parte quanto abbiamo sentito. Tra le mille osservazioni che possiamo fare, sono molto convinto della validità, della bontà di tutto quello che è stato detto nella mattinata e anche in particolare negli ultimi interventi che hanno avuto un respiro molto più ampio. E soprattutto su questo spostamento dell'asse che poi anche l'utilità del tema, l'utilità del tema di questo convegno, dalla dimensione economicistica, dalla visione economicistica del processo di integrazione europea, vuol dire alla fine che come le identità si formano attraverso i processi anche una transizione, diciamo, di identità che è un rischio naturalmente, perché vuol dire anche un cambiamento di identità, che non sono le nostre. E ricordare invece appunto l'asse proprio sugli ingredienti più profondi delle identità attuali. Credo che tutte le definizioni che abbiamo usate ancora una volta ce lo diciamo spesso, ma mai come oggi lo dobbiamo mettere anche l'Europa al plurale. Il tema dei confini che è stato testé evocato è un tema fondamentale. Insomma, l'ultimo intervento per suo corso sta discorso dell'idea di Europa. Qual è che si forma l'idea di Europa? Ma prima ancora qual è che si forma l'Europa? Perché voglio dire c'è un'Europa mediterranea, c'è un'Europa nordica che attraversa profondamente i conflitti e le risposte. Anche dal fuoco universitario, che è un modo diverso, originario, anche tipico, di intendere, voglio dire, moltissime cose, proprio sulla testa sale cos'è la cultura, se la cultura è un modo di interpretare la realtà, da cui deriva, come è stato detto prima, da quello che non sono di vita al modo di vivere, in modo mediterraneo è molto diverso dal modo germanico e anglosassone. Potremmo chiederci se è stato un affare avere l'Inghilterra dentro il blocco. Io sono convinto che non è stato un affare, ma se è già così, se è una questione fondamentale, ma è una questione che tocca proprio gli aspetti culturali profondi, che è ancora una sfida aperta di come integrare, come dire, anche come integrare le culture, la cultura umanistica, la cultura. È un problema fondamentale. Quando le due culture si integrano, noi produciamo la nostra visione. Quando sono dissociate, prendiamo.